Considera l'armadillo. E quando il topo scappa diventa sempre complicato. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e da
Bianca Nogara Notarianni.
Eccoci. Ancora un grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ieri sono venuti a trovarci alla libreria Ubic di Novara. È stato bello conoscervi. E grazie come sempre per la vostra attenzione e il vostro affetto. E intanto venerdì ci vediamo a Piacenza invece. Come sempre 331 62 14 0 13 per comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp, oppure diretta@popolarenetwork.it per le mail. Sapete che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'armadillo. Ma adesso, sempre che il topo mi dia retta, è il momento.
Rain, 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 piove, piove,
dalle nubi viene.
Buon compleanno David Attenborough, il più celebre divulgatore scientifico britannico e forse tout court, oggi compie 98 anni e se volete approfondire la sua figura noi vi consigliamo caldamente il libro, anzi l'autobiografia, Avventure di un giovane naturalista, che in Italia è stato edito da Neri Pozza.
Eh sì, e dove ci parla anche di armadilli, guardate un po', eh.
Maribu, intanto il vecchio è buono e comporta il grosso.
Una denuncia dall'EMPA, lo spacchettamento cosiddetto dei carabinieri forestali che prevede il decreto agricoltura rischia in realtà di depotenziare sia la prevenzione che la repressione del bracconaggio e di tutti gli ecoreati. Quindi l'EMPA si dice pronta a fare il possibile per contrastare questo decreto che sembra veramente avere poco senso.
Mamma mia, terribile.
Sono stati poi dissequestrati i pitbull di Eboli che avevano ucciso un bambino lo scorso 22 aprile, una procedura della procura di Salerno che va nel rispetto della vita, dice l'OIPA, in attesa poi di una più seria regolamentazione sui cani che noi definiamo impegnativi.
E a questo proposito, se l'avete persa, ricordatevi che c'è una puntata che abbiamo fatto qui con Paola Fossati, garante degli animali del Comune di Milano, proprio sulla questione di cani problematici, diciamo così.
Domani 9 maggio a Ornago, nel contesto della Primavera Letteraria, questa bellissima manifestazione, c'è la presentazione del libro di Cecilia Di Lieto, me l'ha detto l'armadillo.
Ecco, alle 20:30, eh?
Nella Biblioteca Mario Luzi. E sempre domani 9 maggio un presidio a Busto Arsizio organizzato dal gruppo Tanuki contro la cementificazione e lo smantellamento vero e proprio del Parco Madonna di Campagna. Siete invitati quindi dalle 10 per fare colazione assieme e anche cercare di fermare il cantiere in via Angelo Borri nel Parco appunto di Madonna di Campagna a Busto Arsizio. E un evento che sembra interessante è questo sabato 11 maggio all'associazione Enzo Tortora ad Affori, Milano, si tiene l'incontro antispecismo, il futuro della non violenza radicale, che si aprirà con la presentazione di un libro, Animalità tradita, edito da Ortica, l'autrice la giovane Giulia Di Loreto, e continuerà con un dibattito con l'Associazione Radicale Antispecista ed esponenti di Alleanza Verde Sinistra, Partito Democratico, Più Europa, un evento che, se vi interessa, è trasmesso anche poi in live su YouTube.
E grazie a Bianca Nogara Notarianni per il GR Animale ed è arrivato il momento invece di dare il benvenuto al nostro ospite che insomma ringraziamo anche per la pazienza. Buongiorno Giovanni Amori, ricercatore del CNR. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
E grazie per essere appunto ancora una volta qui a Considera l'armadillo. Senti, tu grandissimo esperto di piccoli mammiferi, di roditori e di altre specie, sei stato chiamato in ballo questa volta a parlare di, insomma, di un animale che in qualche modo sta iniziando a fare sempre più parte anche del paesaggio urbano, diciamo così. Parliamo di scoiattolo.
Sì, allora innanzitutto c'è da chiarire quale specie di scoiattolo, perché
certo.
In Italia
certo.
Abbiamo svariati. Allora, quelli nativi sono lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo comune, e recentemente, qualche anno fa, è stato riconosciuto come specie a sé stante, diversa dallo scoiattolo comune, lo scoiattolo calabrese, che vive in Calabria e in Basilicata. Dopodiché sono stati introdotti altri scoiattoli.
Giovanni, che è quello nero, vero? Quello calabrese o insomma sì, quasi nero?
Sì, oltre a, diciamo, noi l'abbiamo identificato sulla base genetica, però appunto morfologicamente ha una livrea molto scura, praticamente sembra quasi nero, anche se è un marrone molto scuro.
Ok.
E anche un'ecologia diversa, insomma, in quota rispetto agli altri, però ci sono comunque, sì, è quello lì che
sì.
Bisogna fare attenzione perché una forma simile c'è anche in centro Italia.
Ah.
Può ricordare a volte che mi chiamano, abbiamo visto lo scoiattolo meridionale in Abruzzo. No, quello è lo scoiattolo nostro, lo scoiattolo rosso, scusate,
sì.
che assume questa colorazione perché poi si adattano un po' agli ambienti, insomma.
Mm.
Quindi c'è lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo comune, ha una gamma di colorazione del mantello che può andare dal rossiccio appunto al marrone scuro. Mm.
E quindi sì, io ti ho interrotto, Giovanni Amore, stavi dicendo appunto di queste due specie, ma in realtà dicevi che ce ne sono
sì.
Come sempre molte
allora,
di più.
Sì, sì, tra le altre cose forse è bene anche chiarire che per esempio la marmotta è uno scoiattolo.
Non si
pensa, ma è uno scoiattolo.
Ma no.
Perché la famiglia Sciuride, che raccoglie tutte queste forme, hanno conquistato vari ambienti. Allora ci sono lo scoiattolo comune, lo scoiattolo meridionale, che praticamente sono prevalentemente arboricoli.
Sì.
Poi ci sono quelli terrestri, come la marmotta, i citelli, che noi non ce l'abbiamo, ma vivono nelle steppe europee, eccetera. E poi ci sono quelli volanti, ci sono gli scoiattoli volanti, che di solito sono, vivono in Asia o in Africa. Quindi c'è una vasta gamma di adattamenti di questi animali,
ecco.
Sono interessanti.
Certo.
E quindi, diciamo, appunto, dicevo, noi ce ne abbiamo tre autoctoni, cioè che si sono evoluti qui da noi, appunto la marmotta, lo scoiattolo comune e lo scoiattolo calabrese meridionale.
Sì.
Mentre ce ne sono altre quattro specie che sono state portate dall'uomo in vari modi. Diciamo, l'unica cosa che li tiene insieme è che l'uomo è intervenuto per farli arrivare qui.
Sì.
Adesso sarebbe un po' lungo spiegare tutto. Comunque uno scoiattolo molto simile al nostro è stato importato dal Nord America, lo scoiattolo nordamericano questo è stato introdotto, se vuoi te lo racconto brevemente.
Certo, senti, scusami, ti interrompo solo per dire che Davide dice anni fa la sorpresa scoiattoli grigi nei giardini di Milano, ecco, di quelli parliamo, giusto?
È questo nordamericano o grigio, scoiattolo grigio, che poi è quello che si trova comunemente a Londra, in Inghilterra, perché gli inglesi lo hanno introdotto molto prima di noi. Il danno che può creare questa specie è che esclude il nostro scoiattolo nativo. E praticamente dove c'è questo americano, il nostro si ritira e cerca di allontanarsi. Ma è vero che in Inghilterra ormai, diciamo, lo scoiattolo comune è confinato in Scozia, il resto dell'Inghilterra è abitato dallo scoiattolo grigio.
Quindi insomma hanno colonizzato decisamente la situazione.
Sì, perché sono più grandi di dimensioni, sono più aggressivi, tra l'altro sono più terricoli, scendono più a terra, sono più amichevoli, quindi le persone li gradiscono di più, il nostro è un po' più diffidente.
Sì.
Quando vede l'uomo cerca di allontanare, invece questi sì, sono molto confidenti, basta dargli un po' da mangiare che vengono a mangiare sulle mani, come succede nei giardini di Londra.
Certo. Noi ricordiamo sempre che ai selvatici non bisognerebbe fare questo tipo di operazione. Vabbè.
È vero, no, che loro sono molto socievoli, a me a momenti entrano dalla finestra del bagno.
Fantastico.
Infatti sono molto socievoli a differenza del nostro. E niente, questo animale, questa specie è stata portata subito dopo la guerra da un nostro concittadino, un nostro un italiano che era stato mandato a Washington subito dopo la guerra per spiegare faccende riguardanti appunto la guerra,
sì,
e andava a fare merenda, colazione, a mangiare il panino nei parchi di Washington, e dove c'erano questi scoiattoli molto amichevoli,
sì,
per cui lui è rimasto colpito da questa familiarità di questi animali e se ne fece portare, mi pare, due o tre coppie che liberarono a Stupinigi, che è un'area qui vicino Torino. E per tanto tempo questi animali sono rimasti in questo parco, poi a un certo punto, come succede per le specie non native,
sì,
esplodono, quindi aumentano numericamente e ovviamente si diffondono. E quindi questa è l'origine nordamericano.
Pensate, ascoltatori, che abbiamo nome e cognome pure di chi ha provocato in realtà un grande disastro.
Ovviamente lo ha fatto
in buona fede, ma certo,
certo, anche perché pensava che metterli nel parco di Stupinigi, in questa area verde di Torino, gli animali non se ne sono rimasti lì.
Giovanni Amori, quindi al di là del fatto che Davide dice la marmottola è uno scoiattolo non esattamente agilissimo, dice lui,
sono adattati alla vita terrestre fossoria, cioè quando scavano i tunnel nel terreno.
Quali sono le caratteristiche per definire scoiattolo lo scoiattolo? Scusa la banalità della domanda.
Allora, per scoiattoli si intendono tutti quelli che somigliano al nostro, ci sono parecchie specie, la famiglia si chiama Sciuride, raccoglie 280-290 specie. Divisi per queste caratteristiche che ho detto poc'anzi,
sì,
quelli terricoli, quelli arboricoli. Gli arboricoli vengono considerati gli scoiattoli, e poi ci sono quelli volanti che vivono sugli alberi anche loro, ma che hanno un pataggio tra gli arti anteriori e posteriori, e quindi fanno dei grossi salti e planano a lunga distanza, cioè fanno lunga distanza 100-200 metri, dipende da dove si lancia. Diciamo lo scoiattolo verde, gli scoiattoli che noi intendiamo sono quelli che vediamo, lo scoiattolo comune, lo scoiattolo, sì, nordamericano, ci sono parecchie specie.
Senti,
poi dicevo ci sono altre due anche qui sono scoiattoli del, sì, sud-est asiatico, che sono molto pericolosi perché oltre a competere con le nostre specie fanno grossi danni agli alberi da frutto, perché mangiano, oltre a mangiare la frutta, cortecciano gli alberi, quindi è un bel problema. E poi c'è un altro scoiattolino più piccolo che ha delle strisce sul dorso, che è stato pure questo introdotto, quest'ultimo è stato abbiamo popolazioni non molte, ce l'abbiamo a Roma, ce l'abbiamo un po' vicino nel Veneto, quando vengono venduti nei negozi, quindi vengono acquistati. Poi magari i ragazzi, i bambini, le persone che ce l'hanno si stancano oppure pensano di renderli liberi e li vanno a liberare nei boschi, cosa che consiglio vivamente a chiunque.
Certamente, sono quelle cose che proprio non bisogna fare.
Se uno lo acquista, se lo tiene a casa, se lo tiene bene, però non perché di solito questi animali perdono un po' di... il comportamento antipredatorio, quindi spesso e volentieri vengono predati immediatamente.
Sì.
Quelli che sopravvivono danno vita a popolazioni riproduttive, e quindi questo è un problema, potrebbe essere un problema poi sia per la vegetazione che per altre specie animali.
Certo, noi come sappiamo qui a Considera l'Armadillo riteniamo sbagliato, scorretto, avere animali in cattività se sono animali selvatici in particolare. Quindi sconsigliamo queste pratiche, però ahimè succede lo stesso. Senti Giovanni Amori, prima che ci sfugga troppo di mano il tempo, ma insomma lo scoiattolo, tu lo sai, c'è stato un ascoltatore, Daniele, che mi ha scritto registrando insomma un particolare comportamento che ha visto, no? Oggi dalla macchina ho visto uno strano groviglio di peli, ho parcheggiato, mi sono avvicinato ed era uno scoiattolo che trasportava in bocca un altro scoiattolo che restava immobile ma non pareva morto o ferito. Non si sa, però la mia domanda è perché non sono cannibali, dice Daniele. Ecco, Giovanni Amori, ma noi abbiamo questa immagine, forse deviata da Chip e Chop e da Walt Disney, dello scoiattolo come insomma un simpatico cicciolino, tenerino, e Chip e Chop. Ma forse c'è anche lo scoiattolo mannaro?
No, guarda, allora... È la prima volta che sento questo racconto,
sì,
questa testimonianza. Allora, io penso che sia più probabile che questa scena che ha visto l'ascoltatore è il trasporto di un animale, probabilmente un animale adulto, di un piccolo, di un giovane, un subadulto. Perché questa è una pratica che fanno, non lo fanno solo gli scoiattoli, lo fanno parecchi mammiferi, pensate ai canidi, ai felidi, quando trasportano i piccoli li trasportano con la bocca, li prendono per la collottola e li trasportano. Quindi sarei più propenso a credere che sia una cosa del genere, perché a quanto so io diciamo, fenomeni di cannibalismo,
sì,
non se ne conosco. C'è da dire che lo scoiattolo, diciamo, può essere considerato la sua dieta può essere considerata onnivora, nel senso che mangia poche sostanze vegetali ricche di cellulosa, perché non le digerisce molto bene, però mangia molti semi, mangia la frutta, mangia parecchie essenze vegetali e integra la dieta anche con delle proteine. Di solito sono uova che incontra, ovviamente frequentando le piome degli alberi, incontra i nidi degli uccelli e li mangia. Può mangiare qualche piccolo invertebrato o anche qualche piccolo vertebrato, ma casi di cannibalismo che io sappia non esistono.
Quindi su questo possiamo rassicurare Daniele, però,
sì.
Però insomma, è interessante, no? Quando l'osservazione, l'attenzione è sempre una cosa che ci piace.
Meritevole.
Esatto. Giovanni Amori, ma allora questo scoiattolo, intanto mi viene in mente che Chip e Chop, ad esempio, non hanno la coda... vaporosa,
allora,
chi sono Chip e Chop?
Chip e Chop vivono in America, tant'è vero che Walt Disney è americano,
certo,
appunto dai suoi scoiattoli, e diciamo è poi un artefatto, perché un po' di coda ce l'hanno, ed è quello scoiattolino che ti dicevo con le strisce sul dorso, somiglia molto, no? Quello che abbiamo noi è europeo, viene dalla Russia, insomma dall'est,
sì,
dell'Europa dell'Est, e hanno un po' di codina, insomma, quindi
sì,
sono proprio più piccolini dello scoiattolo comune o lo scoiattolo nordamericano, e quindi diciamo Chip e Chop ha preso punto dalle specie che vedeva, poi le ha un po' modificate lui, ma insomma
sì. Senti, però nel tempo che ci rimane, ci racconti anche insomma qualcosa della vita dello scoiattolo? Lo scoiattolo è un animale solitario, non vive in comunità, come
vive solitario, costruisce i nidi intrecciando rami alla biforcazione dei rami, e questa è è una caratteristica che li distingue da quelle degli uccelli,
sì,
o di alcuni uccelli. E, sì, è presente in tutta l'Europa, l'unica specie europea di scoiattolo è quello comune che abbiamo anche noi, che va appunto dalla Spagna fino agli Urali, è un animale, appunto, come diceva, sono animali molto importanti, non sono i soli, ma loro in particolare contribuiscono al rinnovo dei boschi, nel senso che hanno l'abitudine di seppellire semi di cui si nutrono.
Sì.
E li fanno delle specie di dispense intorno al loro nido, a volte anche abbastanza distante, e queste dispense, queste riserve di cibo, a volte non vengono consumate, e quindi questi semi germogliano e quindi fanno crescere la vegetazione. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista ecologico, sono molto importanti.
Quindi dalla dispensa dello scoiattolo può preservarsi il bosco o la foresta, come si suol dire. Quindi...
Sì, ripeto, non sono i soli, ma ci sono anche altre specie. E poi anche nutrendosi, appunto, di frutta, di altre essenze vegetali, attraverso gli escrementi riescono a disperdere anche lì semi,
certo,
che contribuiscono alla biodiversità vegetale.
Un po'...
Con che materiale costruiscono i nidi? Mi viene il dubbio.
Allora, utilizzano rami che poi li integrano sempre con delle sostanze vegetali tipo muschi o altre sostanze più morbide, diciamo.
Sì, sì. Senti, ci scrive Giulia e dice: ma sai che l'altro giorno al Parco di Baggio, che è un parco qui nei dintorni di Milano, ma insomma in città, uno scoiattolo mi ha morso leggermente la scarpa e soprattutto mi è salito sulla spalla e non gli stavo dando cibo, stavo bevendo un frappè, si è arrampicato proprio su di me, e questa è l'esperienza di Giulio.
E per questo è stata
allora...
Sì, come... No, scherzavo, dicevo, per questo è stata morsicata, perché non stava dando del cibo.
Era un sollecito.
No, probabilmente avrà sentito l'odore del frappè, ma non lo so.
Sì.
Qui si tratta dello scoiattolo grigio nordamericano, sì, che è molto confidente, per sì, cui vedendo una persona, di solito appunto loro sono abituati che quando vedono una persona gli allungano un po' di cibo.
Certo.
Quindi ha visto questa persona, magari stava mangiando qualche cosa, quindi gli è salita sopra.
Certo.
Anche a mio figlio, non in Italia ma a Londra, quando era più piccolo eravamo andati a Londra e aveva un pacchetto di cracker e praticamente gliel'ha
strappato di me.
Insomma, sì.
Allora, non è un scoiattolo mannaro, ma è scoiattolo rubacchione,
sì,
diciamo.
Sì, Arsenio Lupin.
Esatto. Senti, Giovanni Amori, c'è peraltro Manuel che dice: ero seduto a Parco di Monza, uno scoiattolo grigio è salito sulla panchina. Io purtroppo non avevo cibo da dargli, ma lui nonostante tutto si è arrampicato fino a raggiungere la mia spalla. Non purtroppo non avevo cibo da dargli, non bisogna dare cibo agli scoiattoli. Uffa! Senti, Giovanni Amori, io l'altra sera ho visto uno scoiattolo attraversare qui vicino alla sede della radio la strada correndo come un pazzo. C'è una corsa strana lo scoiattolo, era uno scoiattolo grigio ovviamente.
Sì, beh, sia lo scoiattolo grigio che lo scoiattolo comune si muovono più o meno nello stesso modo e fanno tipo dei salti.
Sì.
Sono dei salti molto veloci. E sì, questo è abbastanza facile vederli. Ripeto, il nostro evita di camminare o di correre in zone aperte, cosa che invece lo scoiattolo nordamericano grigio fa. Una cosa incredibile è che qui a Roma ce l'abbiamo nei parchi e i giovani di solito vengono, si allontanano una volta che raggiungono una certa età, tendono a conquistare nuovi territori, per cui c'è Villada, una grande villa qui a Roma che è circondata da tutte strade, e quindi spesso si trovano schiacciati lì questi animali che tentano di andare a colonizzare altre aree, ma purtroppo vengono poi investiti.
Come sappiamo, insomma, ci mettiamo di mezzo noi. Senti, abbiamo praticamente un minuto e mezzo per chiudere, e allora Luciano dice: aspetti positivi su questa simpatica presenza ce ne sono, che il ragionamento che facevi tu prima, ma c'è anche Quest'altro messaggio che dice: ma non è come per gli umani, perché non ci piace che arrivi lo scoiattolo grigio? E questa è Paola che fa la domanda. Hai un minuto e mezzo per rispondere a queste due cose.
Beh, l'ho detto prima, questo vale sia per lo scoiattolo grigio ma per tutte le specie non native, perché sono animali che diciamo creano problemi, è uno dei problemi più gravi per la conservazione delle specie animali. Dopo la distruzione dell'habitat ci sono le specie invasive, perché queste specie invasive di solito non hanno predatori, non è il caso dello scoiattolo nordamericano perché ha gli stessi predatori dello scoiattolo nostro, però diciamo riescono, tra l'altro possono portare delle malattie che possono attaccare gli altri animali simili, e quindi diciamo possono appunto competere, come succede con lo scoiattolo nordamericano, e quindi va a discapito di forme di animali che hanno avuto una storia evolutiva lunghissima di migliaia di anni, se non di milioni di anni, che viene vanificata dalla presenza di uno scoiattolo che porta l'uomo, no, altrimenti non sarebbero mai arrivati,
certo,
i scoiattoli grigi da soli. E quindi è bene che evitare sempre di liberare, di poter, è un fenomeno purtroppo di difficile
contenimento, certo,
contenimento, specialmente su animali macroscopici come i roditori, è già quasi fattibile, ma si parla adesso di organismi, insetti, animali molto piccoli che sfuggono, anche quando uno se ne accorge che ci sono ormai è troppo tardi,
è
difficile poi debellarli, sì.
Senti Giovanni, l'ultima domanda perché è finito proprio il nostro tempo. Valentina in coda dice: c'è il rischio di contrarre la rabbia?
No.
Lo scoiattolo.
Sono i carnivori che sono portatori di rabbia. Questi animali possono portare altre malattie, ma insomma sono talmente, diciamo, vengono, a parte lo scoiattolo nordamericano, ma l'uomo ha poco a che fare con, ha poco a contatto con queste.
Certo, quindi insomma dal punto di vista della salute umana non
ci sono grossi problemi.
Allora noi ringraziamo tantissimo Giovanni Amore, ricercatore del CNR, per insomma averci sciolto dei dubbi, come si dice, sugli scoiattoli, questi ormai diffusi animaletti anche nelle città, ahimè, per fortuna, insomma tutto è complicato, ma c'ha il suo bello e il suo brutto, come si suol dire. Grazie mille Giovanni per essere stato
grazie
ancora con noi.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie.
E siamo arrivati alla fine, Bianca. Allora, noi passiamo la linea naturalmente a Jack e a Matteo Villacci e vi diamo appuntamento a domani, sempre dalle 14 alle 14.30. Ciao da Bianca Nogara Notarianni e da Cecilia Di Lieto.